La Grecia, una magnifica ossessione di Mauro Bonazzi.
Buongiorno, sono Mauro Bonazzi. In questa serie di 10 puntate vorrei raccontare la storia di un'ossessione, quella di alcuni dei più importanti filosofi e scrittori tra 8 e 900 per la Grecia antica. Di questo ho parlato ne Il demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia da Nietzsche ad Arendt, pubblicato per Einaudi. Come scopriremo, è una storia che riguarda anche noi oggi. Dopo aver parlato di Germania e Francia, è tempo di andare oltreoceano, seguendo alcuni esuli, anche loro appassionati lettori di Omero. Los Angeles, 1941. Theodor Adorno e Max Horkheimer leggono l'Odissea. Nel 1941 c'era poco da resistere. L'Europa era ormai sotto il controllo delle truppe hitleriane, che avevano anche iniziato a sfondare sul fronte russo. Sembrava solo una questione di tempo ormai. In quello stesso anno, Max Horkheimer e Theodor Adorno iniziano a scrivere La dialettica dell'illuminismo. Pensato per una circolazione interna, ad uso di amici e collaboratori, questo libro divenne presto uno dei testi filosofici più importanti del Novecento. Tra le tante cose, conteneva anche un'interpretazione illuminante dell'Odissea. Dopo lunghe peripezie, Adorno e Horkheimer si erano stabiliti in California, a Los Angeles, nella città che Bertolt Brecht, un altro emigrato eccellente, aveva descritto come una specie d'inferno sulla Terra. Non era il solo a pensarla così. In quell'avamposto di cultura tedesca che era la comunità di esuli raccolta sotto le palme della West Coast, la Weimar sul Pacifico, come veniva chiamata. Adorno stesso non era stato meno brutale quando aveva parlato di un paese popolato da hot dog e stazioni di servizio. Scrive proprio così. Scrive, in realtà si ha l'impressione che questa parte del mondo sia abitata dalle stazioni di servizio e dagli hot dog. Giudizi irrispettosi, indubbiamente. Ma nel caso di Adorno non si tratta soltanto dello snobismo di intellettuali persi nel mito della vecchia Europa e per questo prevenuti di fronte alle novità del nuovo mondo. Le sue perplessità dipendevano anche da altro. Quello che era apparso a suo sguardo inquisitore era che la nuova società americana, in cui a fare la parte del leone era una forma rampante di capitalismo, presentava inaspettati punti di convergenza con il vecchio mondo del totalitarismo. È questa inaspettata convergenza che spinge i due pensatori a riflettere sul problema dell'illuminismo e della ragione, con una tesi sorprendente, come appare chiaro fin dalla prima frase del libro. L'illuminismo, nel senso più ampio di pensiero in continuo progresso, ha perseguito da sempre l'obiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni. Ma la terra interamente illuminata splende all'insegna di trionfale sventura. Opinabile quanto si vuole, davvero il problema era l'illuminismo in quegli anni, la tesi non mancava di un suo interesse. La storia dell'umanità è la storia di una lotta per l'emancipazione e per la libertà, confidando nel potere della ragione. Questo Adorno e Horkheimer intendono per illuminismo. Il risultato inaspettato di questa lotta è però l'attuale trionfale sventura del mondo completamente illuminato dalla ragione. Qualcosa evidentemente non aveva funzionato nel progetto dell'illuminismo e nella sua fiducia incondizionata nella ragione come forza liberatrice. Evidentemente c'è anche qualcosa di oscuro nella ragione umana, ed è qui che l'analisi dei due diventa interessante. Alla ragione umana, questa è la tesi decisiva del libro, appartiene anche una volontà di controllo e dominio, con cui pure bisogna fare i conti. Non si tratta di stigmatizzare il potenziale della ragione umana o il progetto dell'illuminismo in quanto tale. Si tratta di prendere atto anche del loro lato oscuro, del loro potenziale oppressivo. Rinunciando ad affrontare questo problema, la deriva di una razionalità che si vuole liberatrice e si trasforma nel suo opposto, rimarrà qualcosa di incomprensibile e inevitabile. È in questo contesto che si spiega il lungo excursus sull'Odissea. La scelta è sorprendente solo in apparenza, se si considera quello che Omero significa nel mondo europeo occidentale, in cui Adorno e Horkheimer si sono formati. I poemi omerici sono i testi fondativi della civiltà europea, e la civiltà europea ha poi esteso il suo potere ovunque. Il confronto è allora ineludibile, perché è lì la chiave per comprendere il problema della dialettica dell'illuminismo, vale a dire delle pretese totalitarie della razionalità umana. Il passato è il luogo in cui il seme della presente miseria ha inizialmente attecchito. Solo volgendo lo sguardo all'indietro sarà allora possibile comprendere la tempesta del presente e i germi del futuro. Il punto decisivo è ora l'opposizione tra ragione e mito. Quello del mito è il regno della superstizione, della necessità, del dominio, di un ciclo sempre uguale di violenza da cui non si riesce a evadere. In questo senso il mito, la condizione di oppressione originaria, è il nemico contro cui la ragione illuminista si definisce come forza liberatrice. E in questo senso la dialettica dell'illuminismo è già attiva in Omero. Odisseo è l'eroe della ragione che sconfigge le forze del mito traghettando i suoi compagni in un mondo umano. Ma, ed ecco la sorpresa negativa, il mondo umano che nasce con il viaggio di Odisseo non è quello atteso. La forza liberatrice ha prodotto come risultato l'asservimento di chi doveva liberare. Anche il nuovo mondo è un mondo oppresso. L'Odissea è il testo in cui si rivela nel modo più chiaro la dialettica dell'illuminismo, di una ragione che, partita per liberare se stessa, si è fatta schiava di se stessa, passando da una forma di violenza e oppressione all'altra. L'esempio più illuminante è l'episodio delle sirene. E questa è l'allegoria che meglio di tutte rappresenta il destino di Odisseo e di una società asservita a se stessa. Resistendo al canto delle sirene, alle loro promesse di una vita altra, Odisseo si definisce nella sua individualità, rivelandosi a se stesso nella sua capacità di resistenza e lavoro. Ma queste sue nuove virtù sono anche quelle che lo incatenano alla sua nuova identità, impedendogli ogni altra possibilità, costringendolo a rifiutare impulsi, affetti, debolezze, tentazioni che potrebbero distoglierlo dal perseguimento dei suoi obiettivi razionali, dai suoi calcoli. La vicenda di Odisseo, insomma, racconta paradigmaticamente la storia della ragione e di un sé che si emancipa progressivamente dalle forze del mito e della natura per creare un mondo di ordine e valori propri. Ma questo avviene a un prezzo altissimo. L'unica possibilità, la condizione del successo e del dominio, è la rinuncia alla propria natura. È il sacrificio di se stessi. Scrivono, l'umanità ha dovuto sottoporsi a un trattamento spaventoso perché nascesse e si consolidasse il sé, il carattere identico, pratico, virile dell'uomo. Così non ci sono vincitori, ma solo vinti. In quella nave che solca inesorabile il mare, con la flotta dei marinai sordi con le orecchie tappate e il signore legato all'albero maestro che si nega da solo una felicità a portata di mano. È l'immagine potente di una società che si è fatta schiava di se stessa e di una logica produttiva che non ammette più alternative, in cui contano solo il lavoro e la produzione. Da Omero a Odisseo non è cambiato poi molto. E l'analisi del passato ha permesso di guardare al presente e a un futuro sempre più incombente in modi nuovi e inaspettati.